Tracce.
È proprio il momento di aprire i cassetti delle memorie con questo programma che svecchia il passato e prova a farlo parlando un po' anche al presente. Ben ritrovati quindi e buon nuovo pomeriggio. Sara Tognola con voi fino alle 15. Ve lo ricordate il 45 giri dei Police, questa canzone, forse la più famosa, Every Breath You Take, del 1983, quindi in molti abbiamo avuto il 45 giri. Li lasciamo andare i Police perché dobbiamo aprire veramente il primo cassetto della nostra storia che diventa presente, perché ogni giorno da un frammento del passato proviamo a fare qualcosa di molto semplice, rimetterlo in circolo, perché le voci d'archivio non sono mai davvero concluse, almeno cerchiamo con queste tracce di dimostrarlo. Dicevo, le voci d'archivio non sono mai concluse, non si sono mai spente definitivamente. Cristoforo Colombo compreso, anche se ci ha lasciato un po' di tempo fa, il 20 maggio del 1506, lui che nel 1492 approda su una terra che crede Asia e che continuerà a pensarlo fino alla fine, eppure già allora altri iniziano a capire che si tratta di qualcosa di diverso, un continente nuovo, d'accordo, un continente nuovo che prenderà il nome di America, non da Colombo. Cioè non Colombia, ma da Amerigo Vespucci, la dimostrazione che le grandi scoperte nascono spesso da un equivoco e probabilmente proprio in quell'equivoco, attraverso quell'equivoco che prende forma il modo in cui raccontiamo il mondo, raccontiamo la storia delle persone. Nel 1978 la nostra radio ricordava Cristoforo Colombo attraverso la voce del senatore Emilio Taviani, che in quegli anni era considerato il maggior studioso e conoscitore di Cristoforo Colombo, qui intervistato da Adriana Bottoia.
L'uomo presenta aspetti molto contraddittori. Basti citare questo, che le due più grosse opere d'arte che sono state scritte su Colombo, opere d'arte non di storici, ma di grandissimi artisti, sono perfettamente contrapposte. Da una parte, Le Livre de Christophe Colomb di Paul Claudel, il grande poeta, dall'altra parte è L'Arpa e la Sombra, l'opera del messicano Carpentier, grandissimo anche lui e noto in tutto il mondo. Paul Claudel fa di Cristoforo Colombo un santo, Carpentier fa di Cristoforo Colombo, se non proprio un delinquente, quasi un criminale, donnaiolo, e nessuno dei due ovviamente si rifà la storia, anche se tutti e due, bontà loro, riconoscono che Cristoforo Colombo è genovese.
Senatore Taviani, e la terza, e quindi la sua opinione, qual è?
Le devo dire che ce ne potrebbe essere una terza, una quarta, una quinta. Se lei vuol sapere la mia personale opinione, devo dire che Colombo certamente non fu santo, ebbe però una grande fede, effettivamente. Non era mistificata, non era uno strumento per poter ottenere in un tempo in cui la Chiesa dominava, no. Colombo era animato veramente da una grande fede e non altrettanta la carità, cioè l'azione. Era sospettoso, non è stato buono con i suoi collaboratori. Poi, per esempio, non si può negare che ha mandato 500 schiavi sul mercato di Siviglia. Va bene che erano altri tempi, però non è con i tempi che si possono giustificare azioni di questo genere. Quindi direi non santo, ma certamente animato da una grande fede mistica, quasi mistica, come temperamento molto testardo, orgoglioso. Peraltro doveva avere un fascino, perché se non avesse avuto un fascino non avrebbe potuto certo avere l'appoggio come ha avuto incondizionato della regina Isabella, non avrebbe potuto avere suscitare l'entusiasmo di padre Marcena, quel frate francescano che gli ha aperto le porte in Spagna alla corte e ai re. Un carattere sotto questo aspetto molto genovese, perché la sospettosità è tipica, anche abbastanza avido di denaro, più che avido direi attaccato al denaro. Si ricorda molto questo fatto che la pensione che veniva promessa dai re a colui che prima avrebbe visto la terra sarebbe toccata a Bermejo, detto Rodrigo de Triana, che per primo gridò terra terra alle 2 della notte del 1492, e invece poi se la prese Colombo dicendo che aveva visto una luce alle 10 della sera precedente. Sia la Volpe e sia io stesso abbiamo fatto l'esperimento se si può vedere una luce nel punto esatto dove Colombo arrivò, esattamente cioè a Ikei, nell'isola di San Salvador, alla latitudine di 23 gradi e 56 primi. ed effettivamente quando ci sono i falò contro i mosquitos, questi appaiono dalla distanza in cui si trovavano le navi di Colombo, appaiono come una luce. Però anche se questo è vero, che poi è sempre dubitabile, il fatto che l'abbiamo vista noi non è detto che poi lui l'avesse vista veramente, ma anche se questo è vero, non c'è dubbio che un atto non di generosità, ma di doveroso sarebbe stato che lui la pensione perpetua l'avesse data a colui che per primo gridò terra terra. Questo è un atto che viene spesso ricordato come sintomo di avarizia.
Diciamo un modo molto elegante e diplomatico quello del senatore Emilio Taviani di smitizzare Cristoforo Colombo. Ha detto un uomo avaro, uno che si è preso i meriti, uno che ha firmato da solo un'impresa che in realtà fu di molti. D'altronde le traversate non si fanno mai da soli, ci sono equipaggi, finanziatori, carte, paure condivise, re e regine, come abbiamo sentito, e forse il modo in cui scegliamo altri hanno, sì, qui abbiamo scelto Cristoforo Colombo, la storia ufficiale ha scelto Cristoforo Colombo, quindi il racconto va in un certo modo, il punto di vista di Cristoforo Colombo, ed è vero anche che la parola scoperta, stavo pensando mentre riascoltavo con voi questa traccia, è anche una parola comoda, non è la stessa per tutti.
Scriverei il cielo in una stanza, ma se devo dirla tutta, qui non è il paradiso.
Allora, Cristoforo Colombo era di Genova, più precisamente nato nella Repubblica di Genova attorno al 1451, e noi ripartiamo proprio dal porto di Genova, un punto di partenza ma anche di ritorno, un luogo da cui si salpa, da cui passano merci, idee, storie, eccetera eccetera. Da qui idealmente parte appunto anche Cristoforo Colombo, e sempre da qui, secoli dopo, passa un altro viaggio più silenzioso, diciamo, meno rumoroso, altrettanto lontano. È il viaggio di un tessuto, e sì, perché il 20 maggio 1873 negli Stati Uniti Levi Strauss ottiene brevetto dei blue jeans, ma quel blu in realtà ha radici europee, perché passa appunto dai moli di Genova, dal bleu de Gênes, destinato a diventare jeans, e continua il suo percorso fino alla California. Un filo che attraversa, è bello pensarlo così, il tempo e lo spazio. E allora torniamo a Una voce d'archivio, un racconto di Raffaella Barazzoni che segue proprio quel filo blu dai moli di Genova al mondo.
Blu come un'arancia. Spesso in quelle botteghe genovesi lunghe, scure e strette, piene di scale e sottoscala che affondavano nelle interiora di antichi palazzi, c'era anche un angolo con il banco dei vestiti da lavoro, grembiuli da macellaio, tute da operaio, che allora si chiamavano toni, giacchette da portiere d'albergo o da lift, il ragazzo dell'ascensore, crestine da cameriera, berretti da portuale. Quasi sempre, se cercavi i blue jeans, li trovavi lì, ed erano soprattutto Levi's, ma c'erano anche Lee e Wrangler, roba in genere color blu scuro e rigida come cartone. «Tranquillo, lavandolo poi si ammorbidisce», diceva il commesso che la sapeva lunga, e ti guidava anche nella selva delle taglie, a parte il fatto che i calzoni si potevano comunque provare quasi sempre in uno sgabuzzino illuminato da una lampadina appesa al soffitto per lo stesso filo che portava la corrente. Le etichette scritte in inglese e appiccicate quasi sul sedere non erano mai molto chiare. Da Bleu de Gênes, piccola storia universale dei jeans, di Remo Guerrini.
La storia dei blue jeans non è una storia comune, ma una vera e propria epopea. È difficile immaginare che in quello scampolo di stoffa che milioni di persone nei quattro angoli del mondo indossano ogni giorno abbia così tanto in comune con alcuni dei momenti più importanti dello sviluppo economico, culturale ed industriale della nostra società. Un filo blu che dal Medioevo arriva ai nostri giorni. E basterebbe insomma un paio di blue jeans per raccontare grandi avventure, scoperte scientifiche, curiosità e qualche colpo di scena. La sua storia, è stato detto, è la sintesi della moda e dell'antimoda. Dobbiamo però iniziare da alcuni termini fondamentali, seguirne la traccia, o meglio, la trama e l'ordito. La prima parola è fustagno, l'antenato del jeans, un misto di cotone e lino, a volte anche canapa, che ebbe una grandissima diffusione in Europa a partire dal XII secolo, soprattutto in Francia ed Italia. Lo si produceva anche in Germania, ma era di qualità inferiore. La caratteristica principale del fustagno è quella di essere molto resistente, e per questo veniva utilizzato come tela protettiva delle merci caricate sulle navi. Nel corso del Cinquecento ad importare grandi quantità di fustagno sono gli inglesi. Lo acquistano e poi lo trasformano in pesanti capi d'abbigliamento. Le balle di tessuto in arrivo dal porto di Genova vengono contrassegnate con la parola Gênes, che si trasforma in jeans, e questa è l'origine del nome. La seconda parola che vogliamo evocare è denim, oggi un marchio, ma l'origine sta nella locuzione Serge de Nîmes, Nîmes, la cittadina francese, patria di grandi produttori di un tessuto quasi fratello del fustagno, la saia, dal caratteristico intreccio tessile diagonale. Si chiama anche saglia, sargia, spiga, diagonale o levantina. È un tessuto un po' più morbido rispetto al suo stretto parente perché può contenere anche della seta. Il destino del jeans e del denim, termine usato soprattutto nei paesi anglosassoni, ha finito per intrecciarsi a tal punto che i due termini sono diventati sinonimi e uniti da due caratteristiche fondamentali: molta fortuna sui mercati d'oltreoceano e un caratteristico colore blu. Già, ma perché proprio il blu? Un colore dalle sorti alterne, lo specchio di un continuo divenire e una scala di valori ondivaghi. Detestato dai greci e dai romani perché simile al colore degli occhi dei barbari, il blu divenne colore nobile con Luigi IX, il primo re di Francia ad indossare abiti di questo colore, copiato poi da molte teste coronate. Dalle Americhe e dalle Asie giungevano a Genova grandi quantità di indaco da utilizzare nella tintura del tessuto, fornendogli il caratteristico colore blu di Genova, e così il jeans diventa blue jeans. Sul finire dell'Ottocento, un certo signor Johann Friedrich von Bayer, chimico tedesco, riesce a sintetizzare la molecola dell'indaco e a produrlo sinteticamente. Vince un Nobel e fonda un impero. Come annotò qualcuno, la cosa più importante fu che la scoperta si tradusse nella disponibilità di migliaia e migliaia di acri di terreno per la coltivazione di cereali, e grazie a ciò si poterono sfamare molte più persone di quante l'esportazione dell'indaco sarebbe mai riuscita a fare.
Bisogna togliere 16, diceva il commesso quando si rendeva conto che era la tua prima volta. Come sarebbe togliere 16? Sorrideva. Gli americani sono fatti così. Da noi hai la taglia 48? Togli 16 e fa 32. Ti porgeva un paio di calzoni con scritto V32 sull'etichetta e, miracolo, andavano bene.
L'avete memorizzato? Dunque, questo tessuto robusto nato per il lavoro, per le vele, per resistere al sale e alla fatica, un nome che viaggia, si storpia anche, abbiamo sentito, si trasforma, il blue jeans. È un viaggio che parte da Genova, dal porto di Genova, e arriva ovunque, proprio come certe storie che sembrano piccole, minute, e invece poi attraversano i secoli per diventare proprietà collettiva.
Come puoi essere arrivato? Last night I dreamt of something.
Time for siesta, you can watch them go by. tracce.
Tina Turner, I Don't Wanna Fight, 1993, sono le 14:36 minuti. Noi parliamo sempre di viaggi, un po' il tema di questa puntata di tracce, di viaggi. Ecco, questa volta di un tipo di viaggio, non più quello, diciamo, esplorativo di Cristoforo Colombo o prima abbiamo parlato di un altro genere di viaggio, parliamo del desiderio di andare oltre, di superare i propri limiti, di spingersi più in là di quello che si conosce, anche quando non ci sono mappe sicure. Il 20 maggio del 1932, infatti, Amelia Earhart parte a bordo del suo aereo da Terranova in Canada, attraverserà l'Atlantico in solitaria, senza scalo, diventando la prima donna a riuscirci, un'impresa che a modo suo riprende lo stesso slancio delle grandi esplorazioni, appunto come quelle di Colombo: partire, rischiare soprattutto. Quando si diceva partire un po' morire, c'era anche una canzone, non sapere esattamente cosa si troverà, dove si arriverà e come si arriverà. Eppure nel suo caso, nel caso di Amelia Earhart, il viaggio resta ancora, diciamo, sospeso. Qualche anno dopo, infatti, nel 1937, scompare nell'Oceano Pacifico durante il tentativo di fare il giro del mondo. Di lei quindi restano ipotesi, racconti, mistero, una figura che si muove tra, come capita spesso, tra storia, leggenda e appunto mistero. Ne ha parlato qualche anno fa Elena Caresani con Massimo Polidoro del CICAP, che è il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze.
I grandi gialli della storia.
Pagina 146. Ho la sensazione che il destino mi riservi un ultimo grande viaggio e spero proprio sia questo. A parlare così è Amelia Mary Earhart, Lady Lindy, come l'hanno soprannominata ai giornali, ovvero la signora Lindbergh. È una donna eccezionale, giovane, bella e affascinante, ma è anche la prima aviatrice ad avere affrontato da sola la traversata dell'Oceano Atlantico nel 1932, un'impresa che prima di lei solo il grande aviatore Charles Lindbergh era riuscito a realizzare. Che fine fa Amelia Earhart, Massimo Polidoro?
È un mistero, nel senso che nel 1937 decide di intraprendere quella che è la più grande impresa che un aviatore possa sognare di fare, cioè il giro del mondo in aeroplano, fermandosi a tappe naturalmente, ma nessuno, nemmeno un uomo, nemmeno Lindbergh, l'aveva mai tentata. Ecco che allora parte, decolla il 1 giugno 1937, lei e il suo copilota, da Miami in Florida, e poi proseguono a Porto Rico, verso l'Africa, il Mar Rosso, l'India, eccetera. Quando arrivano in Australia, in Nuova Guinea, quindi nell'Oceano Pacifico, c'è l'ultima tranche del viaggio. Decollano ed è previsto che atterrino nelle isole Holland, dove devono fare rifornimento e poi finire il viaggio e ritorno negli Stati Uniti. Se non che il loro aeroplano scompare, non si sa più nulla. Alcuni cominciano a pensare che, naturalmente, dopo non averlo sentito dopo qualche ora, pensano che sia finito in mare e che Amelia e il suo copilota forse si sono salvati su un canotto di emergenza, forse sono finiti su un'isola, o forse sono deceduti. Quindi parte una ricerca di navi del governo degli Stati Uniti nella zona, di aeroplani, per trovare il relitto e i sopravvissuti, se ci sono. Va avanti diversi giorni questa ricerca, ma non porta a nessun risultato. Il presidente Roosevelt in persona investe qualcosa come 4 milioni di dollari dell'epoca per condurre le ricerche, che però non portano a nessun risultato, e questa grande aviatrice, questa grande donna degli Stati Uniti scompare e diventa una leggenda di cui si parla ancora oggi. Ma se ne parla anche perché qualcuno ipotizza che forse in realtà questa scomparsa sia stata una messa in scena, cioè Amelia fosse in realtà una spia. Il presidente Roosevelt, suo caro amico, le avrebbe chiesto di inscenare la scomparsa in modo che poi, dovendo cercarla nel Pacifico, le navi e gli aeroplani statunitensi avrebbero potuto perlustrare la zona in cerca di eventuali fortificazioni e armamenti dei giapponesi, quindi, perché eravamo proprio quasi agli albori della Seconda Guerra Mondiale, quindi per prepararsi avrebbero voluto scoprire che cosa i giapponesi avevano in programma di fare. Di queste ipotesi ci sono tante suggestioni, sono cresciuti libri, romanzi, film che hanno alimentato questa leggenda. Di prove ce ne sono come sempre molto poche. C'è qualcuno che dice di aver visto nelle isole accanto a quella un aeroplano cadere in mare, poi dei sopravvissuti essere portati in un carcere e poi forse uccisi, forse tenuti prigionieri e così via. Insomma, le leggende sono fiorite. Qualcuno trova magari un tacco di scarpa risalente a quel periodo femminile e pensa che appartenga alla meglio, qualcun altro trova una bottiglia di birra che forse era americana appartenuta al copilot e così via. Questi sono i dettagli, le prove che dovrebbero confortare una teoria piuttosto che un'altra. C'è di vero che l'aereo non è mai stato ritrovato, però, come penso anch'io, l'incertezza sulla fine che ha fatto Amelia, come per ogni buon mistero, non fa che perpetuare la sua leggenda, e forse non è poi così tanto grave se non si troverà mai nemmeno il suo aeroplano.
Sono stati fatti film, sono stati scritti libri e Massimo Polidoro si è addentrato ancora su queste possibilità, sulle congetture che hanno segnato la fine di Amelia Earhart. E per saperne di più, Grandi Gialli della Storia, un'indagine storico-scientifica da Jack lo Squartatore e Delitti del Mostro di Firenze, e questo è il titolo dell'ultimo libro di Massimo Polidoro, edito da PM.
E noi possiamo consolarci con un'unica certezza, il fatto che Amelia Earhart è una delle più grandi pioniere dell'aviazione. Abbiamo sentito negli anni 20 e 30 vola, quando pilotare è ancora una cosa nuova e rischiosa, diventa famosa perché dimostra che anche una donna può attraversare cieli e oceani. Poi nel 1932 compie un'impresa storica, appunto è la prima donna a sorvolare da sola l'Atlantico, e da quel momento diventa simbolo di libertà, di coraggio naturalmente e modernità, oltre che di mistero. Siccome a noi piacciono le storie incompiute, ve le abbiamo raccontate, quelle storie che continuano a interrogare e ad alimentare il dubbio. Adesso abbiamo gli Equipe 84, Tutta la mia città. Andiamo nel 1969.
No. Per noi, so dove sei, tu non stai correndo qui da me, sei rimasta con lui, le luci bianche nella notte sembrano accese per me, è tutta mia la città. Tutta mia la città, un deserto che conosco, tutta mia la città, questa notte un uomo piangerà, no, non verrai, fumo un'altra sigaretta e poi me ne andrò senza te, porto con me che corri da me, da un'automobile che passa, qualcuno grida va a casa, è tutta mia la città, tutta mia la città. La città, questa notte un uomo piangerà, tua, 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 ah, tua, 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 ah, tu non ci sei, io mi sono ormai, tu non eri per me, tu sei con lui, cosa importa, io non soffro più, forse è meglio così, tutta mia la città, un deserto che conosco, tutta mia la città, questa notte un
Restiamoci ancora per una ventina di secondi nella città degli Equipe 84 per parlare ancora di viaggio. Sì, parliamo ancora di viaggio, è un po' il tema della puntata. Così ci siamo accorti quando, parlando di Cristoforo, delle esplorazioni di Cristoforo Colombo, poi delle scoperte di delle conquiste di Cristoforo Colombo, poi del filo che poi dal porto di Genova è arrivato alla California ed è nato il Blue Jeans. Abbiamo parlato dei voli di Amelia Earhart e adesso parliamo di altri viaggi, perché ci sono anche quei viaggi che non sono una scelta, ma sono un'urgenza. Quindi non una scoperta, non un'avventura, proprio una necessità. Il 20 maggio del 1992, lo ricorderete, in molti giornali raccontano quello che sarà il più grande esodo in Europa del dopoguerra. Oltre 1 milione di persone costrette a lasciare le proprie case, fuggendo alla violenza dei conflitti nella ex Jugoslavia. Dentro questi numeri ci sono storie, volti, voci, canzoni, come sentiremo. Soprattutto voci di bambini, voci giovani che quel viaggio lo hanno vissuto senza averlo deciso. E allora torniamo a un documento d'archivio degli anni 90, erano le cronache della Svizzera italiana, un reportage con protagonisti ragazzi provenienti dalla ex Jugoslavia, ospiti a Rodi in Valle Leventina grazie alla Caritas. Una pausa breve, fragile, ma bella comunque, preziosa più che bella, dentro una storia molto più grande. Sentiamo il servizio di Come se fosse il 1992, il 20 maggio del 1992, accendiamo la radio e sentiamo questo reportage di Renato Minoli.
Dalibor Kaslauc, Srpkinja.
Daniela Bosanka.
Anđa Bosanka.
Marijana Bosanka.
Saša Mišanac, tata Hrvat, mama Srpkinja.
Jelena Hrvatica.
Josip Osamec.
Tata ljubi tvoju bodaću imja.
Daliborka, Daniela, Anđa, Marijana, Saša, Josip, Jelena. Sono loro che cantano, testimoniano indirettamente, anche senza accorgersene loro, che la guerra li riguarda da vicino, ma li riguarda perché vittime. Vengono tutti da quell'entità che la comunità occidentale chiama ex Jugoslavia, manifestando così il proprio imbarazzo per l'incapacità di riconoscere i diritti di ogni popolo. Serbin, sono serbo, Bosanac, Bosanka, sono bosniaco, sono bosniaca. Rvatica, sono croata, ci dicono, e ci confermano senza volerlo, siamo noi che glielo abbiamo chiesto, che serbi, croati, bosniaci possono vivere e vivono assieme, ognuno con il proprio dramma personale e familiare, per qualcuno pesantissimo.
Ja sam iz Konjica, iz Bosne i Hercegovine. Došla sam u Caritas u Brezavice na liječenje i na
školu. Sono Marijana, sono arrivata alla Caritas da Konjica dalla Bosnia e Erzegovina per le cure e per finire la scuola. Questo finché la guerra non finisce e poi tornerò a casa. Le mie due sorelle sono state uccise e io sono stata ferita dalla mina antiuomo.
Zovem se Daniela, dolazim iz Žepča. Sad sam inače kao izbjeglica u Samobor kući u Caritasu živim.
Sono Daniela, vengo da Žepča, dalla Bosnia ed Erzegovina. Vivo alla casa di Samobor con le mie tre sorelle, i miei due fratelli e i genitori. E quando la guerra finisce torniamo a casa.
Zovem se Jelena, dolazim iz Splitvica. Živim u Caritasu sa svojim četiri sestara.
Sono Jelena, vengo da Plitvice, dalla Croazia. Sono venuta alla Caritas prima, all'inizio della guerra, con le mie quattro sorelle, perché i nostri genitori sono morti. Sono stati uccisi.
Sono tre della quarantina di ragazzi e bambini arrivati ieri a Rodi. Alcuni si sono incontrati proprio per questa vacanza lontano dalla guerra. Provengono da città e sistemazioni diverse. Chi dall'orfanotrofio, chi dalla casa che accoglie i bambini e i ragazzi feriti dalla guerra. Dove lavora Mara?
Ja sam Mara, radim u Brezovici kao odgojiteljica. Po nacionalnosti sam Hrvatica.
Mi chiamo Mara,
Lavoro come educatrice a Brezovica, sono di nazionalità croata. A Brezovica ci sono circa 80 bambini feriti di guerra, maggioranza di loro sono della Bosnia, abbiamo 5 o 6 bambini croati, altri serbi e musulmani.
Sono sempre loro che cantano, i ragazzi dell'ex Jugoslavia. È la bella voce di Gianna che li guida accompagnandosi alla chitarra. In questi giorni visiteranno il Ticino, incontreranno altre persone, altri ragazzi, come loro. Difficile, se non lo si conosce, immaginare il loro dramma.
Voci che nel 1992 raccontavano un viaggio che nessuno vorrebbe compiere e che queste voci ci ricordano oggi come dietro ogni esodo, dietro ogni viaggio forzato ci siano sempre storie, storie individuali, infanzie interrotte, tentativi di ricominciare. Beh, anche queste sono tracce, non solo da conservare in un archivio, ma ogni tanto da riaprire, da ascoltare davvero e magari, perché no, da portarci nella tasca del nostro cuore. 14 e 53 minuti. Io vi saluto qui, vi do appuntamento a domani per altre tracce dopo le 14, mentre dopo le 15 Elisa Manca con altri passaggi. Buon pomeriggio.
facce.